Basilicata Regione Notizie. Basilicata Cultura. Sviluppo agroenergetico. Benefici economici e ambientali contro la crisi delle risorse fossili. Di Giovanna Catullo. Seconda parte. Le conquiste dell'agricoltura nel settore energetico. L'evoluzione del rapporto tra settore agricolo e settore energetico, di grande attualità, risponde all'esigenza sempre più pressante di trovare nuove soluzioni energetiche rinnovabili, a fronte del progressivo esaurimento dello stock di energie fossili e del conseguente aumento dei prezzi. Negli ultimi anni, nel settore agricolo, si sta assistendo ad una profonda trasformazione. Il cambiamento in atto tende innanzitutto a soddisfare con soluzioni endogene il fabbisogno energetico dell'agricoltura stessa e contestualmente si pone l'obiettivo ambizioso di contribuire attivamente alla soluzione di problemi epocali come l'effetto serra e il cambiamento climatico. Queste nuove funzioni dell'agricoltura si aggiungono a quelle più tradizionali legate al soddisfacimento dei bisogni primari e tendono a competere con essi. L'agricoltura, in ogni caso, nella multifunzionalità delle sue attività, si comporta come uno straordinario convertitore energetico. Il mercato, infatti, stimola entrambe le funzioni energetiche dell'agricoltura, chiamandola a nuove responsabilità. Da un lato, l'innalzamento del prezzo del petrolio segnala la fine delle energie fossili e l'esigenza di valorizzare energie più pulite. Dall'altro, la crescita dei prezzi degli alimenti, ben oltre ogni record del passato, mette in luce la necessità di adeguare l'offerta alla domanda, soprattutto nei paesi del terzo mondo, favorendo forme di agricoltura a basso consumo di energia tradizionale. La crescita sostenuta dei prezzi nel settore agricolo è l'effetto dei grandi cambiamenti epocali. Il riscatto dal sottosviluppo, dalla fame e dalla sottonutrizione in paesi come Cina, Brasile, India ne sono esempio. In paesi come l'Africa, poveri e sottosviluppati, la crescita dei prezzi degli alimenti aumenta lo stato di precarietà, traducendosi in movimenti rivoltosi e in una pressante richiesta di partecipazione. Tanto si è verificato di recente in Tunisia, Egitto, Libia e in numerose altre situazioni. Nel caso in cui la rivolta investe i paesi produttori di energie fossili, come la Libia, il rischio di generare una crisi di vaste dimensioni è diventato concreto. L'aumento dei costi è un fenomeno ciclico. Infatti, i prezzi elevati degli alimenti spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti, e questi a loro volta quelli degli alimenti, in un processo autosostenuto. Da quanto appena espresso, si deduce l'importanza del settore agricolo per la produzione di fonti rinnovabili. Le energie rinnovabili. Attualmente il rapporto tra agricoltura ed energia genera un dibattito particolarmente vivo, soprattutto in riferimento alle prospettive della prima. Da un lato ci sono i sostenitori della positività di tale rapporto, per le aspettative positive dei benefici economici e ambientali che ne scaturiscono. Dall'altro, i sostenitori dei timori scaturenti dagli impatti sull'economia dei territori rurali, sulla disponibilità degli alimenti e sugli usi del suolo. Analisi della politica comunitaria, nazionale, regionale in tema agroenergetico. All'interno di tale dibattito, la politica assume un ruolo di grande rilievo, giacché lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili è strettamente correlato alle incentivazioni. Nel nostro Paese, pertanto, a seguito dell'approvazione del decreto legislativo 3 marzo 2011 di attuazione della Direttiva Europea 2009/28 della Comunità Europea, il cosiddetto pacchetto clima-energia 20-20-20, il confronto di cui sopra risulta attuale e molto coinvolgente. Per l'economia generale, le energie rinnovabili assumono un ruolo fondamentale per diversi motivi, sia per la necessità di contribuire a ridurre la dipendenza energetica, sia per contrastare alcuni fenomeni in crescita, fra questi ultimi i cambiamenti climatici, l'alto prezzo dei combustibili fossili, l'eccessiva dipendenza energetica nazionale ed europea, la precarietà del sistema di approvvigionamento energetico, gli impatti ambientali negativi legati alle fonti energetiche tradizionali, eccetera. Coerentemente con tali impegni, lo scenario dei prossimi anni dovrebbe contemplare un forte aumento del contributo energetico offerto dal settore delle biomasse. Di fatto, il settore delle agroenergie rileva sia per la sostenibilità del modello produttivo europeo, sia per favorire la multifunzionalità dell'agricoltura. Di fatto, il settore delle agroenergie è rilevante sia per la sostenibilità del modello produttivo europeo, sia per favorire la multifunzionalità dell'agricoltura. Gli agricoltori europei considerano il settore delle agroenergie un'occasione importante di integrazione del proprio reddito, nel contempo un'occasione di diversificazione produttiva. In questa direzione si sono mossi i paesi dell'Unione Europea, introducendo una normativa di incentivazione della produzione di biomasse per la produzione di energie rinnovabili. I governi dei paesi occidentali incentivano lo sviluppo delle energie rinnovabili, come precedentemente sottolineato, per due sostanziali ragioni. A. Per contrastare gli effetti dell'inquinamento ambientale. B. Per le opportunità legate alla sostituzione delle fonti fossili in esaurimento ed eccessivamente dipendenti dall'importazione, almeno per alcuni. L'applicazione dei sistemi di incentivazione è delegata alle decisioni degli Stati membri. Nell'ambito delle politiche più importanti risultano, ad esempio, il meccanismo di incentivazione della produzione di energia rinnovabile, l'obbligo di miscelazione di biocombustibili nei combustibili fossili, la defiscalizzazione di alcune produzioni agroenergetiche. Anche le regioni evidenziano sensibilità e stanno incentivando le agroenergie tramite l'inserimento all'interno dei piani di sviluppo rurale 2007-2013 di misure in favore di investimenti nelle filiere agroenergetiche. Le politiche agroenergetiche hanno generato, all'interno dei paesi dell'Unione Europea, numerose norme e regolamentazioni, con forti differenze all'interno degli stessi Stati. Tale circostanza ha determinato conseguenze rilevanti, come l'aumento dei prezzi delle commodity agricole e le modificazioni degli ordinamenti agricoli, soprattutto nei territori fortemente vocati alle produzioni omonime. È da notare che, dal punto di vista strettamente finanziario, le suddette politiche hanno comportato un importante costo per i consumatori e talvolta anche un costo diretto per le amministrazioni pubbliche. Nel Libro Bianco del 1997, l'Unione Europea intravedeva nelle fonti energetiche rinnovabili una risorsa per il futuro. In quel momento il settore non superava il 6% del consumo interno lordo e l'obiettivo quantitativo indicato si prefiggeva di raddoppiare la copertura, portandola al 12% nel 2010, come auspicato nel Libro Verde dell'anno precedente. A distanza di 10 anni, l'Unione Europea confermava tali obiettivi, arricchendoli di nuovi e importanti contenuti. Ne scaturivano una serie di azioni impegnative tese a mantenere fede agli impegni del cosiddetto pacchetto clima-energia entro l'anno 2020. Primo, ridurre del 20% le emissioni di gas serra. Secondo, raggiungere l'obiettivo del 20% del consumo energetico europeo da fonti rinnovabili. Terzo, aumentare del 20% l'efficienza energetica rispetto ai livelli del 1990. Con il pacchetto clima-energia del 2008, l'Unione Europea ha consentito alla politica energetica di uscire dall'alveo nazionale per trasformarla in obiettivo comunitario ed integrato in materia energetica e ambientale. A tal proposito, all'interno del pacchetto clima-energia sono contenuti una serie di provvedimenti finalizzati a tale scopo. Tra i più rilevanti, la Direttiva 2009/29 della Comunità Europea sulla riduzione entro il 2020 del 21% delle emissioni di gas serra delle centrali elettriche e degli impianti industriali rispetto ai livelli del 2005. La Direttiva 2009/31 della Comunità Europea sull'istituzione di un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio. La Direttiva 2009/28 della Comunità Europea sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Quest'ultima direttiva definisce il quadro strategico generale ai fini di garantire la copertura del 20% della domanda di energia dell'Unione Europea attraverso i settori elettrico, dei trasporti, biocarburanti e del riscaldamento-raffreddamento. Gli Stati membri, per conseguire gli obiettivi nazionali prefissati, utilizzeranno lo strumento del Piano d'Azione Nazionale e di Energia da Fonti Rinnovabili. L'Authority per l'Energia ha calcolato in Italia nel 2011 un costo per l'incentivazione delle energie rinnovabili pari quasi a 4 miliardi di euro. Nonostante ciò, negli ultimi anni le politiche di incentivazione alle agroenergie sono state rafforzate e amplificate. Si ritiene che nei prossimi anni le biomasse potranno offrire un importante contributo in termini di energia a livello europeo. Se ciò accadrà, gli effetti positivi si manifesteranno non solo a livello ambientale, ma anche sullo sviluppo economico del comparto primario. A tal punto, non si può ignorare il rischio di conflittualità tra produzioni agroenergetiche e produzioni finalizzate alle filiere alimentari, per cui è lecito il dubbio se sia economicamente ragionevole puntare in modo così deciso sulle energie rinnovabili e se esse debbano essere, come e quanto, incentivate. Il sistema degli incentivi alle energie rinnovabili, come del resto ogni forma di incentivazione di natura politica, rilevanti dal punto di vista collettivo, tendono a distorcere le convenienze individuali e generali. Non va trascurato che gli incentivi garantiti alle rinnovabili hanno nel presente un costo immediato per lo Stato e per il consumatore, ma ne hanno anche uno nel futuro. Ne deriva la necessità di ponderare attentamente l'incidenza dei costi eventuali sia per l'ambiente che per l'economia nazionale. In un paese come l'Italia, in cui il suolo agricolo è una risorsa scarsa e le pianure rappresentano soltanto il 23% della superficie complessiva. Evoluzione del settore agroenergetico in Italia. Nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, anche l'Italia sta ponendo particolare attenzione al settore agroenergetico. Ma la Germania resta leader indiscusso del settore. Tale posizione privilegiata è probabilmente il risultato di un'adeguata pianificazione energetica nel paese tedesco, iniziata già dagli anni 70, mentre in Italia la pianificazione risulta più tardiva ed è tuttora in corso. Un contributo fondamentale in tale direzione sarà offerto sicuramente dal decreto legislativo 3 marzo 2011 che recepisce la direttiva 28/2009. Il nuovo decreto rende fisse e costanti per 15 anni le tariffe omnicomprensive per gli impianti alimentati a biomasse e non, di potenza inferiore a 1 MW, che entreranno in esercizio entro il 2012. Decreto legislativo numero 28/2011, articolo 25,6. Istituisce un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento di solito realizzate in piccoli comuni e spesso gestite da imprese forestali locali. Decreto legislativo numero 28/2011, articolo 22,4. Incentiva le misure e gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, tramite il meccanismo dei certificati bianchi, con una modifica della precedente disciplina caratterizzata da valori troppo bassi per garantire un reale sviluppo. Si tratta di un'ulteriore opportunità offerta all'energia termica prodotta da biomasse o in cogenerazione da biogas, Decreto legislativo numero 28/2011, articolo 27, comma 1, lettera B. Conferma, inoltre, la cumulabilità delle tariffe incentivanti con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% degli investimenti per gli impianti entro un megakilowatt a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili di proprietà di aziende agricole e gestiti congiuntamente ad esse. Con molta probabilità il futuro che attende nei prossimi anni il nuovo indirizzo di politica per le rinnovabili sarà legato alla direttiva 2009/28 della Comunità Europea, al decreto legislativo di attuazione e soprattutto ai decreti attuativi che andranno a regolare materia per materia il sistema di promozione delle rinnovabili nel nostro Paese, riempiendo di contenuti operativi il decreto legislativo. Nell'auspicio che gli obiettivi individuati vengano perseguiti concretamente, una considerazione finale risulta opportuna. In uno scenario economico-finanziario in crisi quale quello attuale, soltanto un sistema stabile nel lungo periodo si rivelerà in grado di non deludere gli investitori, banche, privati, e di non danneggiare uno dei settori più vitali dell'economia italiana, nel rispetto degli impegni assunti nel 2010 nel Piano di Azione Nazionale. Conclusione. Uno sguardo alla Basilicata. Nel sud Italia, la regione Basilicata sta ponendo particolare attenzione al settore agroenergetico. Il decreto legislativo numero 112/98, articolo 30, le ha attribuito funzioni amministrative in tema di energia, elettricità, nucleare, petrolio, gas, senza esclusione delle fonti rinnovabili. La legge regionale numero 2884 si prefiggeva il contenimento dei consumi energetici e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili tramite la disciplina dei criteri e delle modalità di accesso al finanziamento regionale nell'ambito delle iniziative e degli interventi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente senza compromettere la competitività delle imprese. Con la legge regionale numero 13/2006 sorge la Società Energetica Lucana, con lo scopo di migliorare l'utilizzo delle risorse energetiche presenti sul territorio, sia convenzionali che rinnovabili, operando nei mercati dell'energia elettrica e del gas. In linea con l'impegno europeo degli ultimi anni, teso a risolvere le problematiche economiche ed ambientali internazionali legate al clima e all'approvvigionamento energetico, la Regione Basilicata ha rilevato l'importanza del settore agricolo e forestale per lo sviluppo e la diffusione delle fonti agroenergetiche rinnovabili. L'impegno acquisito si volge al potenziamento degli strumenti finanziari sia a supporto della ricerca e della sperimentazione che delle imprese interessate a implementare progetti pilota sul territorio lucano. Le azioni strategiche riguardanti le possibili attività di valorizzazione del settore agricolo e forestale per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono tener conto di due dati precisi: le risorse territoriali e le tendenze del mercato. Ne deriva l'impossibilità di individuare un unico percorso verso la specificità di una filiera regionale singola e, conseguentemente, l'opzione di alternative diverse, di cui almeno 4, potenzialmente attivabili in un contesto di tipo distrettuale. Primo, la filiera delle biomasse residuali, di origine agricola e forestale. Secondo, la filiera delle coltivazioni dedicate. Terzo, la filiera del biogas. Quarto, la filiera degli oli vegetali. Uno studio recente del DITEC, Università della Basilicata, ha ipotizzato che l'offerta potenziale di biomasse per fini energetici producibili e o recuperabili in Regione Basilicata si attesta sulle 500.000 tonnellate all'anno. Di tale offerta il medesimo studio individua una produzione media annua di circa 22.000 tonnellate di biomassa residuale di origine forestale ed una produzione media annua di circa 400.000 tonnellate di biomassa residua di origine agricola, una produzione media annua unitaria di biomassa secca da colture dedicate dalle 50-60.000 tonnellate su fondi privati ed una produzione di circa 57.000 tonnellate su fondi pubblici. In riferimento all'ubicazione territoriale dei bacini produttivi, risultano coinvolte aree diverse della Basilicata. La produzione di biomassa residuale di origine forestale interessa il versante occidentale della regione, dal Marmoplatano Val d'Agri fino al Lago Negrese, mentre la produzione di biomassa di origine agricola riguarda la zona del Metapontino, la collina Materana, l'Alto Bradano e la zona del Vulture. Il DITEC, inoltre, con lo studio Ramses II, sulla base della sua ipotizzata produzione di biomassa e di altre variabili quali, per esempio, la dotazione infrastrutturale e le aree idonee all'ubicazione di possibili piattaforme distributive, ha stimato la possibilità di creare 12 distretti bioenergetici, con una produzione di circa 140 MW termici e di circa 35 MW elettrici. Il modello di distretto agroenergetico viene reputato idoneo alle peculiarità delle imprese agroforestali presenti in Basilicata, con una superficie agricola utile media per le aziende agricole lucane inferiore di 5 ettari a prevalente conduzione familiare. Questo modello potrebbe consentire il superamento del limite legato alla frammentarietà delle imprese lucane, migliorando i vantaggi di scala legati ad impianti di piccola e media dimensione presenti sul territorio e creando delle catene di valore tra le aziende coinvolte nel distretto. Non solo, il modello distrettuale, se adeguatamente condiviso, potrebbe rappresentare anche un momento di crescita per le parti interessate, inducendole ad uscire da una dimensione familiare circoscritta e ad aprirsi ad un'idea di progettazione distrettuale completa della fase produttiva agricola e di quella industriale della trasformazione energetica. Il presupposto consisterebbe nella progettazione distrettuale finalizzata a pianificare l'intera filiera e ad assicurare una logistica degli approvvigionamenti. Concludendo, siffatta tipologia di filiera agroenergetica legata ad imprese agricole forestali, in piena sintonia con la vocazione naturale della regione, potrebbe contribuire alla crescita occupazionale e reddituale, favorendo il presidio territoriale nel rispetto della sostenibilità ambientale e in sintonia con l'attuale politica agricola comunitaria.